E siamo al nostro approfondimento oggi dedicato al tema della scuola. Domani, infatti, lo sapete, si conclude l'anno scolastico e, per diverse migliaia, insomma, di allievi degli istituti della Svizzera italiana, un momento di bilanci su cui è intervenuto anche il DEX durante la conferenza stampa l'altro ieri a Bellinzona. Insomma, tante le questioni da mettere a fuoco: offerta didattica, inclusione, disagio giovanile, insomma, diversi i temi. Ne accennavo anche prima in copertina. Intanto io saluto Laura Piccina, che mi ha raggiunta qui in studio, e buongiorno Laura.
Buongiorno Lina, buongiorno a tutte e a tutti. Come dicevi Lina, è un momento di bilanci, ma non solo. Cogliamo l'occasione della fine della scuola sia per approfondire questioni specifiche sull'agenda del DEX, come quella dell'inclusività, ma anche per allargare un po' il campo. Ci si chiede per esempio qual è il ruolo educativo della scuola di oggi. Insomma, cercheremo di rispondere a questa e altre domande secondo tre punti di vista diversi, quelli dei nostri tre ospiti.
Nostri tre ospiti che sono, e saluto allora a partire da Mattia Mengoni, buongiorno. Mattia Mengoni, buongiorno.
Buongiorno a lei.
Allora, lei è il direttore della sezione della pedagogia speciale del DEX. Do il benvenuto anche a Fabio Camponovo, che è il presidente del Movimento della Scuola. Buongiorno Fabio Camponovo.
Buongiorno a lei e a chi ci ascolta.
E salutiamo anche il docente di storia al liceo cantonale di Lugano 1, Maurizio Binaghi, esperto di insegnamento. Buongiorno, buongiorno. Allora, io inizierei proprio da lei, Mattia Mengoni, visto che abbiamo ricordato in apertura la conferenza stampa del DEX sulla fine della scuola, appunto, che si è tenuta martedì a Bellinzona, e se ne è parlato, la stampa l'ha anche riportato, se ne è parlato anche a più occasioni. Insomma, a che punto siamo e perché è importante ripensare l'inclusione, no? Ripensare al tema dell'inclusione per quanto riguarda allievi con bisogni educativi particolari.
Ma direi che non è proprio necessario ripensare l'inclusione in se stessa, ma piuttosto l'obiettivo che ci siamo dati con un gruppo di lavoro che è stato attivo sul territorio per qualche tempo, ripensare piuttosto l'organizzazione della stessa. Infatti dal territorio ci veniva una richiesta di avere dei riferimenti teorici chiari sul tema dell'inclusione, sul tema dell'accessibilità, argomenti che negli ultimi anni hanno vissuto una forte evoluzione, ed era quindi importante, questo l'abbiamo ritenuto anche noi come Dipartimento, avere un piano teorico di riferimento da una parte, ma anche un quadro di riferimento chiaro nel quale collocare le diverse azioni che la scuola promuove in termini di accessibilità. Quindi il ripensamento è andato proprio in questi mesi, in questi anni di lavoro, sull'organizzazione di queste dimensioni. E nel corso della conferenza stampa abbiamo fatto un approfondimento, un focus proprio su questo argomento, presentando un documento che è il frutto del lavoro di questo gruppo, un documento che presenta, come dicevo, un quadro teorico, un quadro di riferimento nella sua prima parte, e poi in seguito delle misure organizzative che hanno proprio l'obiettivo di sostenere l'implementazione dei principi che abbiamo lavorato. Va detto però che in fondo questa riflessione avviene su basi piuttosto solide. Il nostro sistema scolastico ha una lunga esperienza integrativa, negli ultimi anni c'è stato un desiderio di tradurre questa esperienza anche in una dimensione più inclusiva. È un percorso che chiederà del tempo, anche perché comunque la nostra esperienza integrativa è molto solida e dura da anni, quindi poterla adattare richiederà del tempo, ma penso che questo sia necessario riconoscendo che il sistema attuale funziona bene, ma che ha necessità di qualche accorgimento, anche un po' da una parte per rispettare quelle che sono le esigenze dell'alunno e dell'alunne e degli alunni, ma anche di chi è sul campo tutti i giorni, e poi anche comunque di documenti delle linee guida internazionali che negli ultimi anni hanno portato comunque anche degli elementi nuovi da rispettare e da seguire.
Fabio Camponovo, uno dei temi di cui lei ha discusso durante quest'ultimo anno è quello dell'assenteismo. Una parte della popolazione scolastica ticinese non termina la scuola dell'obbligo. Quali sono i dati e lei come contestualizza il fenomeno?
Guardi, io partirei da una celebre affermazione di un filosofo polacco, Zygmunt Bauman, che aveva descritto la nostra realtà socioculturale nei termini di una modernità liquida. cioè una realtà nella quale vengono meno dei punti di riferimento sicuri di tipo valoriale e si afferma invece una sorta di consumismo, una sorta di usa e getta di beni materiali ma anche immateriali. In altre parole, si consumano i principi culturali come si usano le tecnologie e si cambiano i telefonini. Ecco, io credo che, no, mi lasci dire prima, che forse l'emblema di questo stato di cose è per certi aspetti l'invadenza delle tecnologie digitali nelle nostre vite, che poi si traduce spesso in un uso immemore di informazioni, di conoscenze, con processi di una rapidità straniante, che contrastano con quei processi cognitivi più lenti, riflessivi, che sono la base dell'apprendimento scolastico. Allora, fatta questa premessa, che è una constatazione, non è né una condanna né una nostalgia, dentro queste condizioni, per il ragazzo, trovare, no, una scuola, trovare nella scuola quella occasione di riscatto culturale e sociale, mentre tutto attorno gli scivola via, no, in questa modernità liquida, è assai più difficile. È una scuola che fa fatica, se posso dire così, a vivere in un mondo che vive con altre regole e che è basato su altri presupposti.
E a proposito di mondo, no, che vive con altre regole, e lo chiediamo a lei, Maurizio Binaghi, qui come anche insomma, esperto di insegnamento nelle scuole dell'obbligo e presidente del Consiglio cantonale degli esperti delle scuole medie. Insomma, ci sono dei percorsi della scuola e poi invece appunto quello che il mercato del lavoro che ci si aspetterà dopo dagli allievi. E per quanto riguarda la scuola, poi si parte proprio dalla differenziazione nella formazione, no? Per esempio, c'è magari ci sono programmi specifici più rivolti ad attività concrete in vista del mondo del lavoro, meno orientati verso magari materie umanistiche che stimolano, no? Proprio questa così la capacità di critica, di distanziarsi per quanto possibile un po' dalla realtà concreta. Ecco, lei come da docente esperto, come commenta e come insomma, come ritiene questa differenziazione nelle scelte educative nei ragazzi che seguono le scuole della Svizzera italiana?
Bisogna precisare una cosa, che la scuola ticinese negli ultimi 10 anni, soprattutto la scuola dell'obbligo, ha avuto un cambiamento notevole per quanto riguarda soprattutto i piani di studio e l'implementazione di quello che è chiamato un insegnamento per competenze, che è stato introdotto da una decina d'anni con momenti di grande avanzamento, momenti di ripensamento con piani di studio che sono stati ripensati diverse volte. Però la cosa che emerge in questo percorso degli ultimi 10 anni dal punto di vista didattico è l'attenzione, forse sempre più forte, che c'è sulla possibilità di insegnare attraverso delle tecniche diverse di quella che è la scuola che abbiamo conosciuto negli anni passati. Soprattutto si sta introducendo in molte discipline quella che è l'idea di una didattica laboratoriale, e anche nella griglia oraria sono state introdotte diverse momenti di laboratorio. Ecco, il laboratorio può essere una risposta alla domanda che lei mi ha fatto, nel senso che avendo i docenti a disposizione spesso un gruppo classe più ridotto, con una didattica più legata all'utilizzo laboratoriale, dunque dell'insegnamento, si può attraverso questo sistema cercare di tenere il più possibile agganciati anche i ragazzi con più difficoltà. È chiaro che questo però, con le condizioni attuali in cui la scuola è chiamata ad agire, non sempre si riesce a ottenere. Quindi sempre di più abbiamo molte studentesse, molti studenti che fanno quella che è chiamata la differenziazione curriculare. Ecco. C'è da chiedersi, e questa è una riflessione che va fatta, quanto sostanzialmente noi possiamo richiedere dal punto di vista diciamo legata a quella che è una educazione alla cittadinanza e un'istruzione legata a uno sviluppo della persona, quanto le materie umanistiche possono contribuire, secondo me molto, e quanto si può riuscire a conciliare queste difficoltà con un certo tipo di insegnamento.
Quindi lei ha già dato la risposta, insomma, che le materie umanistiche possono contribuire e molto.
Allora, certo, per creare un'identità nello studente, per cercare di dare delle risposte a questa crisi, a questa società liquida che Fabio Camponovo presentava, ecco.
Ma torniamo un attimo alla questione dell'inclusione, Mattia Mengoni. Lei ci ha parlato di questo documento Inclusione e accessibilità nel sistema scolastico ticinese e anche di proposte organizzative concrete. Io ho letto dai nuclei pedagogici alla gestione coordinata delle misure di sostegno. Di che cosa si tratta?
Sì, queste proposte, diciamo, sono alcune molto operative, la seconda che lei ha citato. Le prime invece sono piuttosto delle proposte che vanno un po' anche nell'ambito della riflessione, però ecco, se pensiamo ai nuclei pedagogici, quello che ha appena espresso il collega Binaghi va proprio in questa direzione, quindi il fatto di poter lavorare in dimensioni laboratoriali e quindi in gruppi di competenze, in gruppi di interesse è sicuramente un'esperienza interessante. Noi lo vediamo, siamo abituati a suddividere le alunne e gli alunni per esempio per criterio di età, se pensiamo a quello che accade per esempio nelle scuole comunali dove per alcune necessità di numeri si lavora anche in pluriclasse, quindi con alunni con classi differenti, vediamo come poi questa strutturazione anche differenziata viene fatta in maniera molto naturale, perché se lavoro con alunne di prima e di terza nella stessa classe sono obbligato tendenzialmente a differenziare proprio per natura. Quindi queste sono delle riflessioni che vengono fatte rispetto ai nuclei pedagogici o rispetto all'appartenenza o alla possibilità di frequentare le scuole nel domicilio, nel quartiere di appartenenza. In termini più operativi, quello che constatiamo e quello che abbiamo verificato in questi anni è che l'organizzazione dei sostegni a volte è un po' stratificata, anche perché è stata costruita negli anni ed è rispondente a dei bisogni specifici che nel tempo si sono presentati. Quello che ci proponiamo con una gestione coordinata dei sostegni è di rendere queste risposte più sistemiche, più organizzate, anche meno complesse da gestire, quindi avere dei punti di riferimento che possano attraverso poi delle valutazioni che vengono fatte rispetto al bisogno che si presenta, dare ed erogare delle prestazioni di sostegno che vanno sì verso le alunne e verso gli alunni, ma che hanno anche un po' verso il contesto. E di nuovo torno un po' all'intervento che mi ha preceduto, quindi questa è un primo proposta organizzativa che ci attende da settembre 24.
E Fabio Camponovo, arriviamo alla sua associazione, il Movimento della Scuola. Allora, fra gli obiettivi anche, insomma, naturalmente promuovere la riflessione sulla funzione della scuola e dell'insegnamento, e poi ci sono casi, no, di naturalmente vi occupate di molti aspetti, per esempio la gestione di allievi che hanno problemi particolari, magari anche di salute mentale o insomma casi un po' particolari. E poi però vorrei sentire ancora, so che se ne è parlato molto, no, ma per esempio il recente episodio alla scuola cantonale di commercio di Bellinzona, dicevo prima in copertina, è vero, pistola finta, d'accordo, però i fatti sono gravi, insomma, per tutti, no? Sia per gli studenti che si sono spaventati, per gli insegnanti, per tutto. Ecco, poi si dice la scuola non dovrebbe essere l'unico luogo, no, deputato alla gestione di tali problemi, però poi si trova in prima linea. Ecco, e secondo lei, appunto, la scuola confrontata a questi problemi, ecco, improvvisi, gravi, insomma, come questo che è successo a Bellinzona, che cosa, come dovrebbe reagire? Lei come la vede?
Allora, guardi, mi offre l'occasione intanto per riprendere il discorso dei due colleghi in precedenza, no? Il discorso intorno al grosso e positivo tema dell'inclusione scolastica. C'è un elemento che non è apparso, secondo me, fin qui nel dibattito. L'inclusione, che è un valore anche e soprattutto per una società democratica, non come la nostra, costa fatica. E fin qui non abbiamo parlato dell'insegnante, cioè chi se l'assume e chi la deve gestire in condizioni spesso di un'eterogeneità crescente della popolazione scolastica. L'ottica inclusiva costa fatica e quando le condizioni lavorative, che complice la necessità di differenziare, di orientare, di gestire classi e casi sempre più complessi, rimangono le stesse o addirittura peggiorano, poi queste possono facilmente portare allo stress o, come si dice oggi, al burnout, addirittura una sorta di impotenza
Sì.
deontologica. Io questo elemento, ecco, ci terrei a segnalarlo perché poi è bello fare dei discorsi di natura inclusiva, ma bisogna avere anche le risorse perché questi discorsi possano
Essere messi in
concretizzare.
pratica. Sì, allora qui rimandiamo un po' al settore di competenza di Mattia Mengoni, no? Del DEX, questa questione dell'inclusione delle competenze, però anche di casi, insomma, che non sono, diciamo così, ordinari. Quindi la scuola cosa potrebbe fare di più in questo senso, Mattia Mengoni?
Ma penso, diciamo, io condivido l'opinione di Camponovo quando ci lanciamo nella gestione di questa eterogeneità che è sempre marcata, è sempre più marcata e sempre maggiore, dobbiamo immaginarci delle risorse e dobbiamo poterle sostenere e sostenere i contesti che le applicano quotidianamente. E il documento di cui si parlava prima parla proprio anche di questo tema, perché non possiamo più immaginarci delle misure che vanno solamente sull'alunno, ma che vanno anche a sostegno del contesto. Quindi penso che questo sia un presupposto importante, perché poi implica anche sulla qualità del lavoro, ma anche sui climi di istituto e sulle culture che gli istituti promuovono. Per venire in maniera più specifica alla sua domanda, cosa può fare la scuola di fronte a questa crescente eterogeneità? Io vedo due livelli. Il primo è sicuramente il livello di prevenzione, quindi il nostro ruolo educativo come scuola non deve cadere, anzi deve essere rinforzato, e tutto il tema della prevenzione, che può essere giocato in maniera trasversale, perché anch'io penso che le materie umanistiche abbiano un ruolo importante nella costruzione di una cultura e di un'identità, e quindi anche su quelle dobbiamo andare a lavorare per prevenire il disagio e per prevenire poi dopo delle situazioni estreme come quelle di cui lei ha parlato. D'altro canto penso che, come in parte è stato detto, non è la scuola da sola che deve esercitare questo compito. Noi, per esempio, attualmente stiamo gestendo un gruppo di lavoro anche con i colleghi del Dipartimento della Sanità e della Socialità, quindi che si occupano di servizi specifici a sostegno dei giovani e delle giovani, e quindi in questo senso penso che allargare la riflessione e capire che in fondo quando ci interessiamo dei giovani dobbiamo farlo in maniera più ampia, coinvolgendo tutte le forze che possono essere messe in campo e non da ultimo le famiglie, quindi creando delle reti che siano sistemiche, è sicuramente il nostro ruolo anche e soprattutto in termini preventivi.
Allora, allarghiamo la riflessione, ritorniamo a Maurizio Binaghi. Prima ha parlato di competenze e del cambiamento che la scuola dell'obbligo ha subito negli ultimi 20 anni. Se dobbiamo, insomma, ripensare ai cambiamenti, quali sono quelli necessari sul piano dell'offerta o della metodologia didattica nella scuola dell'obbligo?
Ma secondo me un tema fondante, molto importante, è quello della valutazione, perché la scuola dell'obbligo si trova in una situazione non molto facile, perché sta portando avanti, secondo me, in modo virtuoso, delle politiche per cercare di portare nelle scuole quella che può essere una valutazione formativa, cioè una valutazione che possa permettere all'allievo di capire quali sono stati gli errori, quali sono stati gli elementi positivi che ha fatto nel suo lavoro per poi cercare di porre in qualche modo dei rimedi. Queste valutazioni formative sono valutazioni che aiutano sia il docente sia l'allievo. È chiaro che anche in questo caso proporre delle valutazioni formative richiede tempo e la questione delle risorse, anche questo si pone in modo importante. D'altra parte, però, non bisogna dimenticare che le scuole dell'obbligo, tutta la scuola media, alla fine del suo percorso deve fornire delle valutazioni che poi il mondo del lavoro in qualche modo deve riprendere, fare sue e permettere di costruire quella che è la via lavorativa. In questo caso c'è una sorta di dicotomia: da una parte la scuola tende principalmente in modo corretto a valorizzare e a creare soprattutto delle valutazioni formative, però poi alla fine queste valutazioni diventano certificative, poi discriminano in un certo momento, quindi la grande difficoltà è riuscire a far comprendere, soprattutto fuori dal mondo della scuola dell'obbligo, che la valutazione non si riduce sostanzialmente a una nota insufficiente o ottima, ma che è tutto un percorso
formativo,
di insegnamento, certo, formativo molto importante.
Certo, siamo in chiusura, guardi, abbiamo proprio solo 2 minuti, io volevo chiedere ai nostri ospiti se facciamo in tempo in 2 minuti, allora abbiamo parlato, mi viene in mente prevenzione, anche collaborazione istituzionale direi, abbiamo anche qui Fabio Camponovo, ecco, secondo lei in che modo è urgente che insomma le istituzioni lavorino, se posso dire, con maggior sintonia forse, o con più, non lo so, in modo più stretto per affrontare queste sfide a cui la scuola continuerà ad essere confrontata? Fabio Camponovo, lei come la vede?
Sì, dico proprio in 1 minuto al massimo.
Sì.
Intanto io sono preoccupato, forse diversamente da Maurizio, per questa esplosione del momento valutativo. La valutazione è un discorso lungo, ma dal mio punto di vista resta un elemento della relazione tra l'allievo e il docente, e a volte è formativa nella misura in cui è negativa. Essere formativi non vuol dire semplicemente promuovere, perché il ragazzo cresce anche incontrando dei limiti, e il tema è molto complesso. Ma
sì,
per venire alla sua domanda, io credo che oggi si debba aprire davvero una grande riflessione su quale scuola vogliamo in quella realtà che ho descritto nel mio primo intervento. Vogliamo una scuola che faccia di tutto, che abbia un piano di studi ambiziosissimo, o dobbiamo ritrovare invece una scuola che non spezzetta, che tiene unito, e che aiuta anche in questo caso a restituire al ragazzo una minima capacità di lettura del mondo attraverso le materie di studio. Ecco, per me nei prossimi anni vedrete questo tema, quello di tornare a delle essenzialità formative, sarà un tema centrale.
Quindi quale scuola vogliamo? Qui ci sarebbe un'altra bella mezz'oretta, però non abbiamo più tempo, ma sicuramente potremo tornarci magari anche con la ripresa dell'anno scolastico a settembre. Noi ora abbiamo il radiogiornale. Grazie molte ai nostri ospiti Fabio Camponovo, Mattia Mengoni, Maurizio Binaghi, grazie molte.
Grazie a voi.
Grazie molte a voi, Laura Piccina, grazie Laura.
Grazie a tutti e a tutte, grazie.